Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Si tenga presente che il canto, come anche la preghiera, per San Francesco non doveva e non poteva mai venire meno alle esigenze dell'armonia interna, che doveva sempre animare sia il canto che la preghiera. Di fatto deve essere soprattutto o unicamente l'esigenza dell'armonia interna che fa cantare o pregare, badando alla rispondenza della mente, così che la voce concordi con la mente e la mente poi concordi con Dio, come diceva espressamente San Francesco. Ugualmente San Francesco non si stancava di spiegare e di esortare tutti i frati affinché nel loro pregare e cantare salvassero sempre l'armonia interna fra i pensieri e gli affetti, fra le virtù e gli atti di pietà. Doveva regnare in essi, scrive il Celano, l'unità degli animi, la pratica delle virtù, la pietà degli atti, l'armonia dei pensieri. Ancora più, infine, l'armonia interna doveva regnare tra il corpo, lo spirito e Dio. E in questo dava un esempio davvero straordinario lo stesso Serafico Padre, poiché, come scrive il Celano, l'accordo tra lo spirito e la carne appariva in lui così perfetto che quest'ultima, invece di costituire un ostacolo al primo, lo precedeva nella corsa verso la santità. E meglio ancora scrive San Bonaventura, dicendo che Francesco, in realtà, aveva raggiunto tale purezza che il suo corpo si trovava in meravigliosa armonia con lo spirito e lo spirito in meravigliosa armonia con Dio. Corpo, anima, voce, canto, preghiera debbono fare piena armonia e totale unità nel rivolgersi supplici a Dio, scalando così nel giubilo dello spirito le vette dolorose e sublimi della perfezione serafica. Dignità speciale del canto liturgico. Ma era soprattutto nel canto corale dell'ufficio divino dei frati che San Francesco raccomandava l'armonia interiore dell'anima, a garanzia della dignità e del valore della preghiera più alta che la Chiesa, dopo la celebrazione del sacrificio eucaristico della Santa Messa, offre a Dio con la preghiera dell'ufficio divino. Nella lettera al capitolo e a tutti i frati, infatti, San Francesco scrive ai frati, scongiurandoli, affinché dicano l'ufficio con devozione davanti a Dio, non badando alla melodia della voce, ma alla rispondenza della mente, così che la voce concordi con la mente e la mente poi concordi con Dio, affinché possano, mediante la purezza del cuore, piacere a Dio e non accarezzare gli orecchi del popolo con la mollezza del canto. È necessaria un'attenzione tutta particolare nella preghiera liturgica, dunque. È soprattutto nella preghiera liturgica, infatti, che al primo posto deve esserci sempre l'elevazione dell'anima pura e del cuore ardente di amore verso Dio. A che cosa servirebbero le corali più raffinate nel canto liturgico se chi canta e prega non ha l'anima pura e il cuore ardente di amore divino? Molto più varrebbe allora la preghiera in pianto d'amore di San Francesco, che riempiva di gridi e di gemiti d'amore i boschi, laddove i frati lo vedevano e lo sentivano piangere anche ad alta voce la passione del Signore, come se l'avesse davanti agli occhi. Certo, se la Chiesa ha sapientemente disposto che il primato del canto nella liturgia deve spettare soprattutto al canto gregoriano e al canto polifonico, è davvero grande la responsabilità che si ha nella preghiera corale dei nostri uffici divini, oltre che della Santa Messa di ogni giorno. Dovrebbe più che bastare al riguardo l'esempio della recita delle ore liturgiche del Serafico Padre, come descritto nella leggenda maggiore di San Bonaventura. Aveva il santo l'abitudine di offrire a Dio il tributo delle sue ore canoniche con timore, insieme e con devozione. Benché fosse malato di occhi, di stomaco, di milza e di fegato, pure non voleva appoggiarsi al muro e alla parete mentre salmeggiava, ma recitava le ore stando sempre eretto e senza cappuccio in testa, senza girovagare con gli occhi e senza smozzicare le parole. Diceva i salmi con estrema attenzione di mente e di spirito, come se avesse Dio presente. Un problema serio, ovviamente, è offerto oggi dalla situazione dolorosa della Chiesa, che per il canto nella liturgia si trova in balia delle onde sonore di una pretesa creatività, che di solito finisce con lo stravolgere tutto l'impianto tanto serio quanto armonioso, nobile e sereno del canto gregoriano e polifonico, o anche del canto popolare di più seria tradizione e pratica fedele del popolo di Dio. Inutile dire poi dello scempio profanatore della liturgia eucaristica, fatta spesso oggi a base di musiche e musichette stile ritmico danzante, o addirittura stile ye ye e go go, con strumentazione a volte degna molto più di una balera che di un luogo così sacro come una chiesa. Fino a quando Dio dovrà usarci una pietà realmente senza misura? Non vale forse qui il lamento di Gesù? O generazione incredula e perversa, fino a quando vi dovrò sopportare? L'aria pura delle vette. La vera preghiera e il vero canto liturgico fanno respirare l'aria pura delle vette nel gaudio dello spirito che si eleva verso Dio, che è amore, e a lui si rivolge con la voce del cuore nobile e devoto. Santa Chiara d'Assisi, per questo, era molto attenta ad ammaestrare le monache nella recita più devota della preghiera. Così ella infatti scriveva a Sant'Agnese di Praga, sua figlia di predilezione, esortandola a pregare Gesù suo sposo con l'ardore sempre bruciante della carità divina. «Grida con tutto l'ardore del tuo desiderio e del tuo amore, attirami a te, o celeste sposo, dietro a te correremo, attratti dalla dolcezza del tuo profumo». Che cosa dire poi del grande giubilo della preghiera che trasfigurava il volto di Santa Chiara, facendole irradiare ovunque si presentasse luminosità e dolcezza di amore divino? Così è scritto infatti nella leggenda di Santa Chiara. Quando Santa Chiara infatti ritornava nella gioia dalla santa orazione, riportava dal fuoco dell'altare del Signore parole ardenti, tali da infiammare il cuore delle sorelle. Esse constatavano infatti con ammirazione che si irradiava dal suo volto una certa dolcezza e che la sua faccia pareva più luminosa del solito. Il canto con il giubilo, il grido, il gemito e il sospiro fanno parte molto spesso della preghiera dei mistici, come capitava appunto al Serafico Padre, secondo la testimonianza oculare del beato Tommaso da Celano, il quale così racconta con molta precisione di San Francesco. «Talora, come ho visto con i miei occhi, raccoglieva un legno da terra e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti, come fosse una biella, strumento simile alla viola, e cantava in francese le lodi del Signore. Bene spesso tutta questa esultanza terminava in lacrime e il giubilo si stemperava in compianto della passione del Signore. Poi il santo, in preda a continui e prolungati sospiri e rinnovati gemiti, dimentico di ciò che aveva in mano, rimaneva proteso verso il cielo. È questa l'esperienza soprannaturale della preghiera e del canto dei santi, e alla santità siamo chiamati e abilitati tutti, purché vogliamo. Preghiera e canto nel lavoro e nel dolore. Ma anche per il lavoro e per il dolore, San Francesco voleva che il frate, nella fatica e nella tribolazione, provasse giubilo animato dal canto, quale espressione dell'animo elevato verso Dio, alla scuola di San Paolo, che esclama: «Sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione». Esemplare e bello al riguardo è questo episodio riportato nella leggenda perugina. Un frate molto spirituale se ne tornava un giorno da Assisi alla Porziuncola con l'elemosina. Francesco soggiornava in quel luogo. Camminando quello sulla strada vicino alla chiesa, cominciò a lodare Dio ad alta voce, pieno di gioia. Udendolo, Francesco gli uscì incontro sulla strada e con grande letizia gli baciò la spalla da cui pendeva la bisaccia con le elemosine e, toltagliela di dosso, se la mise sulla spalla e la portò nella dimora dei frati, dicendo loro: «Così voglio che il mio frate vada alla questua e ne ritorni, felice ed esultante». L'esempio e l'insegnamento del serafico padre, del resto, sembra che davvero dovessero stimolare i frati a vivere sempre in armonia con se stessi e con i fratelli, nelle fatiche e nei travagli di ogni giorno, aiutandosi e sostenendosi fra di loro in santa fraternità. Per questo non è meno significativo e bello l'episodio dell'aiuto e del conforto che i frati sapevano darsi fra di loro, ricorrendo appunto al canto religioso di sostegno nelle difficoltà e sofferenze. Squisito segno di carità e di fraternità era questo, da augurare davvero ad ogni comunità di frati. Leggiamo difatti nella cronaca di Lanecourt, in Inghilterra, che due frati, inviati dal padre guardiano a predicare in luoghi aspri, arrivati ad una selva vicina, si avventurarono per una strada scabrosa, nel fango sbiancato dalla neve e nella neve gelata, lasciando segni di sangue sulle loro orme, senza che essi se ne accorgessero. Il più giovane dei due domandò all'altro: «Vuoi, padre, che io canti per alleviare il tuo faticoso cammino?» Appena quello disse di sì, il giovane intonò la «Salve Regina di Misericordia». Carità fraterna, limpida di grazia. Il dolore più grande è la morte, dramma finale della vita, attesa di un aldilà nella fede, ingresso nell'eternità, beata o dannata. La morte di San Francesco d'Assisi, un cantico di eternità beata, nell'abbraccio amorosissimo del Dio mio e mio tutto. Una trasvolata serafica nell'incendium amoris dell'eterna visione beatifica di Dio amore. Anche la morte di San Francesco è stata un cantico di lode al Signore a piena voce. Così scrive infatti il Celano, affermando che San Francesco, vicino ormai al giorno della morte, trascorse i pochi giorni che gli rimasero in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo, e nell'imminenza della morte poi chiamò a sé due suoi frati e figli prediletti perché a piena voce cantassero le lodi al Signore con animo gioioso per l'approssimarsi della morte, anzi della vera vita. E la leggenda perugina riferisce un particolare molto significativo, oltre che istruttivo, ricordando che frate Elia, vedendo San Francesco che vicino a morire faceva cantare le lodi al Signore e si rallegrava molto di questo canto delle lodi, osò suggerirgli che forse era meglio, in prossimità della morte, a edificazione dei fedeli, preoccuparsi non dei canti, ma di pensare alla morte con dolore. Il serafico padre gli rispose che, riguardo alla morte, già da anni, ogni giorno, mi sono preoccupato di prepararmi alla morte. E del resto aggiunse poi quasi d'impeto: «Fratello, lascia che io goda nel Signore e nelle sue laudi in mezzo ai miei dolori, poiché con la grazia dello Spirito Santo sono così strettamente unito al mio Signore che per sua misericordia posso ben esultare nell'Altissimo». Infine, fra le altre numerose testimonianze anche non francescane, c'è quella di Gualtiero di Gisborne, il quale, sintetizzando molto bene diverse notizie attinte a varie fonti francescane, riferisce con dettagli singolari che San Francesco, al termine della sua santa vita, ormai consumato dalla lunga malattia, si fece deporre sulla nuda terra, convocò i suoi frati e, ponendo le sue mani sul capo di ognuno, li benedisse. Poi distribuì a ciascuno una particella di pane, a similitudine dell'ultima cena del Signore, e invitava tutte le creature, come era sempre stato suo costume, a lodare Dio. Poi, tutto lieto, corse incontro a Dio, chiamandolo nella sua celletta con quelle parole: «Ben venga, mia sorella morte». Alla Porziuncola, accanto alla chiesetta di Santa Maria degli Angeli, il serafico padre ha coronato santamente il suo straordinario cammino di grazia, laddove lo aveva iniziato, su questa terra, assistito e guidato dalla dolcissima Madre Divina e dai suoi angeli, passando così gioiosamente dalla terra al paradiso, dalla minuscola e povera Porziuncola alla sublime e beata dimora del Regno dei Cieli. Ma anche i funerali di San Francesco, si sa bene, sono stati funerali contrassegnati dalle divine lodi, per cui, come afferma San Bonaventura, quelle non sembravano esequie di defunti, ma veglie d'angeli. E anche il trasporto del feretro in Assisi per la sepoltura del corpo nella chiesa di San Giorgio avvenne con grande giubilo del popolo assisano. L'incunabolo della lingua italiana. Così viene chiamato e considerato il Cantico delle Creature o di Frate Sole, composto dal serafico padre San Francesco. Anima di santo e di poeta, San Francesco d'Assisi ci ha lasciato nel Cantico delle Creature un vero poema che sembra inaugurare, nella maniera più nobile e ispirata, la nostra lingua italiana, immortalata poi dall'immenso genio poetico e teologico di Dante Alighieri. L'ispirazione del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi è interamente legata alla visione cosmica soprannaturale del creato, orma di Dio creatore, vestigio dell'Altissimo Onnipotente Bon Signore, per usare le stesse parole con cui inizia il cantico. San Francesco era talmente preso, conquiso, dalla visione dell'orma di Dio nel creato e in ogni creatura, che il celano si vedeva costretto a chiedersi: come descrivere il suo ineffabile amore per le creature di Dio e con quanta dolcezza contemplava in esse la sapienza, la potenza e la bontà del Creatore? Nella leggenda perugina leggiamo anche una ragione più specifica per cui San Francesco d'Assisi volle comporre il magnifico Cantico delle Creature, riflettendo a fondo che noi, ogni giorno, usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere, e in esse il genere umano molto offende il Creatore. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio e non ne diamo lode come dovremmo al nostro Creatore e datore di ogni bene. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere e poi disse: «Altissimo, onnipotente buon Signore». Lo specchio di perfezione, poi, precisa ancora meglio l'estensione dello sguardo d'amore di San Francesco alle molte creature da lui più ammirate e predilette. Tutto assorbito nell'amore di Dio, Francesco scorgeva perfettamente la bontà di Dio non solo nell'anima già splendente di ogni perfezione, ma anche di ogni creatura. E per questo si volgeva con singolare caldo affetto alle creature, particolarmente a quelle in cui vedeva la traccia di una qualità di Dio o di qualcosa che aveva attinenza con la vita religiosa. E sappiamo bene, infatti, come San Francesco, con i suoi occhi della fede, o ancora più con gli occhi del cuore, sapeva vedere Gesù nel verme, nel fiore, nell'agnello, nel povero, nel lebbroso e così via, perché egli ormai, come dice molto bene il Celano, aveva conquistato la libertà della gloria riservata ai figli di Dio. Tocca a noi ora andare umili e volenterosi alla scuola del serafico padre San Francesco, per saperci elevare sugli alti piani del suo giulivo amore serafico, arrivando in tal modo a trasfigurare il nostro intimo nella sua stessa sublime cristificazione e cristiformità. Amen. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.